19:31 minuti, con la consueta introduzione si apre anche in questo lunedì. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, Scanner con Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao Giulio.
Soprattutto
oggi il soprattutto si è preso una giornata di ferie, ha approfittato della bentornata zona gialla qui in Toscana, a Firenze, quindi ci ha abbandonato Giulio, è andato a farsi un giro.
Il vento lo porta via, oltretutto. Sì, a me piace vedere il direttore che va al ritmo della sigletta di introduzione.
Io stasera... Sì. Se vuoi sapere tutta la verità, Giulio, questa sigla, cioè, me l'ascolto prima di andare a letto a dormire. Cioè, perché mi dà proprio la carica necessaria, poi a quel punto butto sul letto e dormo subito. Quindi io quando sento la base di Scanner e la sigla, volo come un piccione viaggiatore. Ecco.
E la sua nina nanna.
Bravo, però comunque sia, prima l'adrenalina, poi mi scarico e vado a letto, in scioltezza.
Sono sempre commosso di fronte alle narrazioni del quotidiano di Niccolò Ceccarini.
Sono sempre tristi le mie narrazioni, però purtroppo accontentatevi di questo pessimismo cosmico, se possiamo mutuare, diciamo, un qualcosa di letterario da chi ha scritto veramente pagine importanti, non come me. No,
certo, se ha bisogno di la sigla di Scanner per addormentarsi, e direi di chiuderla qua.
No, assolutamente sì. E ribadisco ancora una volta due aspetti. Punto primo, qui ribadisco tutto naturale, non ci sono aiuti esterni.
No.
In secondo di poi, come dicono gli americani, penso al wrestling, don't try this at home, cioè non provate ad ascoltare anche voi la musica di Scanner per addormentarvi, perché non funziona.
Questo
è bene ribadirlo.
Questo non si può dire, però
tutte strategie, anche Nick quando balla le fa per provare a tornare giovane. Così abbiamo trovato anche un gancio in mezzo a questo delirio.
Ah, con il titolo! Ma che bravo Francesco, benvenuto. Fuori classe, benvenuti, caro Giulio Dini.
Perché oggi, Giulio Dini, torniamo a parlare di un tema che ci sta molto a cuore, cioè il settore giovanile.
Sì, torniamo adesso e torneremo in futuro. Come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere, no? Adesso stiamo vivendo un periodo estremamente difficile, e ora più che mai settore giovanile, perché tutte quelle carenze che quasi tutti i club, direi tutti i club, stanno lamentando, possono in questo momento condurre ad una nuova strada, creare i presupposti, potrebbero essere creati i presupposti per una rinascita sotto questo punto di vista da parte dell'impostazione del lavoro dei club, per rifondare e per lavorare ancora meglio sul settore giovanile, perché il settore giovanile è l'infa dei club e fino ad oggi non è stato sfruttato per quelle che sono le effettive potenzialità.
Poi Giulio, ci sono evidentemente anche delle questioni che magari vanno anche a dividersi a livello di obiettivo tra i club grandi, i club medi, i club di basso livello, ma in generale in Europa, quando si parla di settore giovanile, di obiettivo, in che direzione ci si muove?
Ma sono concetti che vengono recepiti diversamente. Bembe, se vai a chiedere ai club europei, medio grandi, quali sono i loro obiettivi, la risposta che ottieni è aumentare i ricavi, aumentare i diritti televisivi, sviluppare maggiormente il marketing, il merchandising, fare dei lavori allo stadio per migliorare le entrate sotto il cosiddetto profilo del ticketing, quindi la biglietteria, le presenze. Ma questa è la prima risposta che puoi ricevere, e la ricevi da tutti quei club che hanno la certezza di poter avere dei grandi numeri da queste voci. Ma non è ovviamente la risposta di tutto l'universo dei club, perché gli altri in genere potrebbero considerare priorità aziendale quella di fare patrimonio, aumentare ricavi, sì, ma come? Producendo calciatori, come se fossimo in una piccola fabbrica. E la produzione di calciatori, obiettivamente, rispetto alle voci che vi ho nominato prima, e quindi diritti televisivi, merchandising, marketing, ticketing, è una voce che paradossalmente comporta degli investimenti mediamente più bassi, soprattutto se sono rapportati a quelli che possono essere poi i risultati finanziari che portano. E lo sappiamo bene quanto può portare un ottimo calciatore tirato su dalle giovanili, fatto arrivare in prima squadra e valorizzato. Non c'è proporzione tra l'investimento fatto dal club e quello che può essere poi il valore che riesce a ricavare da un transfer. Ed è questo, diciamo, l'argomento di cui vogliamo trattare oggi, cioè la produzione di calciatori.
E tra l'altro, prima di parlare anche di un caso specifico come punto di partenza per poi allargare la discussione in generale, ci sono poi anche dei vari modelli di riferimento da un punto di vista sia internazionale inteso come club che internazionale inteso proprio come produzione di giocatori di un'unica nazionale. E va detto, Giulio, sono esempi in molti casi anche molto vicini a noi, no? Geograficamente, quasi a cupola, no? Sopra di noi.
Allora, chi fa questo lavoro, ragazzi, deve avere dei modelli di riferimento, che non significa riprodurre, a parte il fatto che le tecniche poi di monitoraggio dei calciatori, anche di selezione, perché nei settori giovanili i criteri sono completamente diversi rispetto a quelli che si seguono per le prime squadre. Cioè, valutare un calciatore fatto adesso, al di là del fatto che, come delle capacità, al di là delle capacità dei singoli scout, dei singoli direttori, potrà vertere sulla sua adattabilità al nostro campionato rispetto a quello a cui è abituato a giocare. In un settore giovanile invece devi avere delle capacità che definirei quasi prognostiche, no? Cioè, ancora il calciatore non è formato, non saprai quali risposta avrà negli anni la sua evoluzione tecnica, mentale, la sua struttura fisica. Qui nel settore giovanile, sotto questo profilo, è ancora più difficile, perché le incognite sono molte di più. Per contro, però, l'investimento generalmente da fare è di gran lunga inferiore. È più il lavoro da investire che non la parte economica.
Caro Giulio, 19:40 in punto, lascio a te onere e onore di salutare e presentare il nostro prossimo ospite.
E con piacere, buonasera Valentino, che introduciamo Valentino Angeloni, un nostro graditissimo ospite stasera, responsabile del settore giovanile della Fiorentina.
Buonasera. Vogliamo a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Ciao Valentino, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Prego Giulio.
Valentino, vogliamo coinvolgerti in questo argomento che sta molto a cuore. Con Scanner noi facciamo ogni settimana approfondimento, e questo è un tema, direi, che con la crisi che stiamo attraversando come potrebbe essere la nuova stella polare, no? Cioè la direzione che il calcio dovrebbe seguire anche per ricostruirsi, no? E possiamo considerare, Valentino, persa questa stagione sportiva per i settori giovanili? È un po' forte come domanda, però è lecito chiederselo.
Sì, la domanda è lecita, visto il momento, però tanto mi auguro che ci possa essere una una seconda parte di stagione e anche magari con il coinvolgimento di alcuni mesi che normalmente vengono usati per vacanza, quindi inteso giugno-luglio, se ci dovesse essere ancora un ulteriore stop dei campionati. Quindi mi auguro oggettivamente che si possa giocare questi mesi, che poi la ripresa sia a marzo, per completare tutto a fine giugno, a fine luglio, questo è quello che mi auguro. Oggettivamente il non giocare, non allenare, noi siamo andati in difficoltà noi adulti stando in casa, che abbiamo un'altra forza mentale, sicuramente non ha portato beneficio ai ragazzi. Noi abbiamo cercato, ma come anche altre ovviamente società, di essere vicini a questi ragazzi e oggettivamente, scusate se uso sempre questa parola, ma che è una cosa oggettiva,
certo.
il non essere tutti i giorni sui campi ha tolto, però di contro credo che da una cosa negativa come purtroppo è questa, nei ragazzi ho visto una grande passione, una grande volontà e magari anche una maturazione che forse potrà aiutare poi quando tutto tornerà alla normalità. E noi abbiamo battuto, io con tutti i miei collaboratori, con gli allenatori, abbiamo cercato di poter dare questo, cioè che da una cosa negativa nella vita si può trarre una cosa positiva, e la cosa positiva è che abbiamo visto tanta passione, e la loro passione è anche allenarsi in casa e anche allenarsi magari su campetti o soffrire magari non stando insieme a tutti gli altri, per poi far apprezzare il giorno, perché ci sarà un giorno che sia, speriamo presto, di stare tutti insieme e di potersi riallenare. Mi auguro che non sia persa totalmente, sia per quanto riguarda proprio il gioco, ma anche per questi aspetti, che sono aspetti motivazionali, di determinazione e di passione. E forse questo magari non è una stagione persa anche per questi aspetti.
Giulio?
No, certo, dico, siamo assolutamente d'accordo, quindi una crescita personale dei ragazzi, magari il club, i nostri amici radioascoltatori si immaginano, per coloro che già non lo sanno, che comunque anche un settore giovanile fa mercato. Per esempio adesso arriviamo a gennaio e la risposta che a me parrebbe ovvia è: ma intanto fammi vedere per bene i ragazzi che sono arrivati quest'anno, devo arrivare in fondo alla stagione per valutarli bene, e quindi questo potrebbe essere già una ricaduta. Ma ti volevo chiedere, si sta discutendo tanto della territorialità del lavoro dei club. Nel recente passato, diciamo, la territorialità, tu sei a Firenze, ha premiato particolarmente, portando addirittura nel tempo, direttamente e indirettamente, 5 calciatori in nazionale, e per territorialità intendo proprio il lavoro che un club fa nella propria regione. Questo avviene per esempio nei Paesi Baschi con l'Athletic Bilbao, ma anche a Lione, poi magari potremmo fare anche dell'esempio citando i nomi. Tu pensi che lavorare sul territorio possa portare gli stessi risultati che lavorare, diciamo, su spaziare di più? È una domanda non tanto provocatoria. Io credo di avere una risposta, ma vorrei la tua.
Allora, sicuramente il nostro territorio va sviluppato, va alimentato, e la speranza nostra è proprio quella di creare ancora più calciatori toscani. Abbiamo fatto da poco uno studio, abbiamo l'82% dei calciatori toscani nella Fiorentina, che è un numero altissimo.
Eh sì.
Un numero altissimo. altissimo, infatti con felicità lo abbiamo portato anche alle famiglie, no? E questo è un dato importante, cioè abbiamo delle squadre 2006, abbiamo un solo ragazzo fuori registro.
C'è ancora Valentino? Ah sì,
sì, sono qua.
No, ecco, non ti sentivamo più. Prego.
No, ho detto, sì. Non so fino a dove mi avete
accettato. Che c'è un solo ragazzo fuori Toscana. Sì,
sì. C'è un solo ragazzo fuori la Toscana, dei ragazzi 2006. 2004 abbiamo tre ragazzi fuori regione. Gli altri sono tutti toscani. Nel 2005 abbiamo un pochettino più di ragazzi da fuori, però... ripeto, quel dato che vi ho detto è un dato veramente alto. La risposta è: noi siamo molto attenti, poi è chiaro che come tutte le società devono obbligatoriamente guardare fuori regione, ma il lavoro che facciamo con le squadre e con tutto il lavoro dal basso è proprio che ci possa permettere di arrivare ad avere squadre con più ragazzi nostri. Poi è chiaro che diventa un dato impossibile da dire, diventano, cioè tutti i giocatori toscani diventeranno calciatori di alto livello, questo è impossibile, ma potrei dirlo per la Lombardia, per il Lazio, no? È normale, certo. Però la nostra linea è quella, quindi noi facciamo proprio fino all'under 15, facciamo questo tipo di lavoro. Il territorio è fondamentale.
Valentino, in questa direzione, alla luce di un percorso per i ragazzi, per gli adolescenti, che li ha visti privati per molti mesi dell'allenamento, della condivisione di emozioni, della preparazione a una gara, del lavoro settimanale e allo stesso tempo anche della scuola e di tutto ciò che concerne, riguarda anche la scuola, diciamo nell'accezione normale del termine, si renderà necessario anche ripensare l'aspetto sportivo, didattico, pedagogico e formativo a proposito di sfruttare l'occasione di un momento così drammatico evidentemente, ma anche di ripartenza?
Sì, può essere sicuramente un motivo di riflessione, perché è normale che tutte queste cose che sono mancate ai ragazzi qualcosa di non buono porteranno sicuramente, e quindi credo che una riflessione sia doverosa da fare e nel nostro piccolo, nelle valutazioni sia del futuro o del presente calciatore, ma anche di alcuni aspetti proprio comportamentali, no? Devono essere tenuti in grande considerazione, perché le reazioni o le magari gli incupimenti di alcuni di loro possono essere frutto di tutto quello che sono mesi e mesi che stiamo vivendo.
Valentino, prima di lasciarti poi alle altre domande di Giulio Dini, siccome tu hai lavorato al Sunderland, hai lavorato, ovviamente stai lavorando alla Fiorentina, sei stato all'Udinese, sei stato all'Atalanta, sei stato al Venezia, quindi conosci sia la realtà italiana che la realtà straniera. Ti chiedo, sul settore giovanile c'è proprio un modello italiano e un modello straniero, oppure ci sono tanti punti di contatto?
Prima di rispondere volevo chiedere, per sì. Modello che cosa... intendiamo cioè sì. Il modello è, parli di gioco, modello
no
di
io
lavoro,
parlo no? Proprio di diciamo di come non è
reclutamento.
No, esatto, non parlo di modello Ajax, no, che sarebbe la cosa più facile a dire, che partono, no, a giocare dai ragazzini fino alla prima squadra la stessa maniera. Io parlo proprio come diceva Giulio, cioè nel senso come si lavora sul reclutamento, tra virgolette, una parola un po' così diciamo forte, ma che però rende l'idea di come arrivano questi ragazzi in un settore giovanile, come diceva Giulio. Sì,
ok
non parlavo di gioco, perché quello non mi interessa no, capire come arrivano i giocatori alle squadre importanti in Italia e all'estero, la differenza se c'è.
Allora ora il mondo dello scouting da diversi anni oramai è una cosa che fanno tutte le squadre, sia italiane sia europee, non europee, quindi è un aspetto vitale. E poi negli ultimi anni ormai ci sono anche tantissime piattaforme che possono aiutare sia nelle statistiche ma anche nei video, no? Come Giulio sa bene, come tutti noi ora conosciamo. Quindi si lavora in linea generale con il territorio, quindi che sia anche straniero, perché poi ci sono delle regole, perché fino al 16° anno non si può portare un calciatore straniero in Italia, fino al 14° anno non si può portare fuori regione, cioè ci sono una serie di regole. Sì, quindi sì. Come si lavora? Si lavora dove, ripeto, almeno per tutte le società dove sono stato io, che anche se diverse, perché anche all'Inter dove sono stato si lavorava in un modo similare. Prima di tutto si divide un po' le fasce, come facciamo anche noi, cioè fino a una certa fascia si guarda molto il territorio, giustamente, e poi praticamente dalle varie under, cioè dalle squadre nazionali, c'è uno scouting, quindi sia in Italia che anche all'estero, che è molto importante, perché uh-huh. si incominciano proprio a vedere, ci sono le nazionali. No, già semplicemente la UEFA, che nascono le nazionali under 15, 16, 17, 18, la 18 diventerà obbligatoria dall'anno prossimo, già questo è indicativo, quindi i vari tornei, quindi le varie sia le qualificazioni, e poi ci sono i mondiali, poi ci sono tutte queste date che diventano motivo di visione incredibile. Cioè, purtroppo ormai è un anno che non possiamo più vederle dal vivo, e quindi però questo avviene in maniera importante, cioè ci sono poi tanti tornei, come ci abbiamo anche noi i vari campionati interni, e anche nei nostri campionati 15, 16, 17 vengono le squadre straniere a vedere le nostre under.
Ecco, sì.
Sì, vengono. Mm-hmm. E quindi giustamente...
Si innalza il livello, certo. Aumentano le competizioni, i ragazzi si formano sempre di più, vanno a definirsi come calciatori sempre di più, e quindi la selezione si amplia, cioè si spazia anche sugli altri campionati, e quindi si guarda oltre confine anche. Questo è un po' il concetto di base.
Sì, assolutamente sì, Giulio, assolutamente sì. Ed è quello che un po' dicevo anche prima, quando quello che facciamo noi, cioè, credo che una società, il settore giovanile costa milioni di euro, e quindi è doveroso che una società sia attenta e sia presente sul mercato, perché poi, come giustamente stiamo dicendo, c'è selezione, quindi c'è ricerca, e quindi si cerca i profili importanti, quindi le 15, 16, 17, 18, 19, prima si prende e prima c'è crescita, c'è adattamento, i costi possono essere magari meno alti, chiaramente con un rischio magari un po' maggiore, perché un sedicenne non ha magari quelle certezze che potrebbe avere un diciottenne o un diciannovenne, questo è evidente, perché ci sono tante realtà. Come Giulio sa bene, come tutti noi sappiamo oramai, vediamo che insomma, giocano i 2003, giocano i 2002 titolari, tante squadre straniere, ieri nel campionato italiano ha giocato un 2002, come noi abbiamo alcuni 2002, o anche il 2008-2003 Crested, che è in prima squadra, quindi da lì poi c'è quindi una ricerca importante, quindi c'è veramente grande selezione, che è quello che credo con convinzione un club fa e che debba fare, ecco.
Giulio?
Credo che abbiamo poco tempo, vero Pempe?
Quattro minuti.
Sì, senza recupero.
Valentino, al volo, per fare un calciatore, quanto è importante avere le strutture?
È molto importante. Molto importante, perché dà appartenenza. Al di là poi dell'avere un buon campo, che sicuramente è importante, no? Però va bene anche, delle volte va bene anche avere un pochino meno, però da, crea appartenenza, crea senso di unione, e da, da veramente la, l'idea di poter arrivare a un, a un bambino, a un ragazzino, di poter arrivare al di là della siepe, dove magari di là della siepe si allena un calciatore della prima squadra. La vedo sotto questo aspetto, al di là poi di avere ovviamente tutte quelle che sono oggi le strutture importanti, belle, tecnologiche e quant'altro, però la vedo proprio come un senso di appartenenza, al di là poi di stare tutti assieme in un unico posto, che è veramente importante.
Vai Giulio, 3 minuti al gong.
Vai.
Allora riesco anche a partire un'altra di domande, Valentino.
Vabbè, è qui apposta.
Allora, Francia e Portogallo, per motivi diversi, diciamo, hanno comunità di immigrati alla seconda generazione, e questo ha fatto sì che nelle, nei campionati e quindi anche nelle nazionali si siano affacciate, diciamo, delle nuove figure, no, di calciatori, e lo sappiamo bene. Ora, in Italia siamo che non abbiamo, come dire, colonie come la Francia, o non abbiamo comunità ospiti di base come avviene in Portogallo, ma che comunque abbiamo avuto anche negli ultimi 30 anni una certa immigrazione dall'Africa. Pensi che porterà un cambiamento sul nostro calcio, anche sulle caratteristiche anche dei calciatori?
Ma non so se verrà bene definita questa cosa qui da noi, però sicuramente questi paesi hanno dei calciatori differenti in alcune, sotto alcuni aspetti, no? Solamente fisicamente hanno alcune diversità che alcune nazioni hanno, quindi queste nazioni hanno beneficiato anche proprio di queste comunità, assolutamente. Non so se da noi, sono più per il no, sono sincero, potendo dare una risposta, perché la vedo un pochettino più complicata. Queste nazioni, per esempio, possono tesserare quanti extracomunitari vogliono, e quindi possono avere più scelta, ma anche la Germania aggiungerei, non so Giulio, che conosciamo, cioè tanti paesi hanno maggiore scelta rispetto a noi sotto questo punto di vista, ma questo può aumentare solamente il livello. Aumentando il livello si aumenta la qualità e si aumenta anche poi la selezione, la scelta. Credo di no, sai, questo penso che da noi sia difficile.
Valentino, ti rubo 20 secondi per una curiosità personale. Negli ultimi anni, riforma del campionato primavera, introduzione più o meno al plurale, forse sarebbe meglio dire al singolare, delle seconde squadre. In questa soluzione all'italiana per creare una sorta di ponte tra settore giovanile e prima squadra, cosa manca o dove si è sbagliato, per meglio dire?
La differenza, in Italia c'è una pressione molto alta, in altre nazioni si ha più coraggio, anche se ultimamente alcune realtà hanno dato ancora più spazio a dei giovani, alcune squadre, alcune seconde squadre di altri paesi giocano con i grandi, da noi c'è la sola Juventus. Si è sbagliato in questo, si è sbagliato che c'è poco coraggio nel credere a un ragazzo, perché i ragazzi poi hanno bisogno di fiducia, non è che sono tutti pronti per essere giocati, però la fiducia aumenta sicuramente la convinzione e la maturità di un ragazzo, no?
Certo.
Che è e deve essere libero di sbagliare. Quindi da noi si tende è il campionato difficile, si tende a conservare. Porto un altro dato, sì, che ho fatto negli ultimi 5 anni. Il 10% dei ragazzi che escono dalla primavera, che vanno a giocare in Serie B, solo il 10% gioca. quindi su 10 ne gioca uno. L'anno scorso era neanche il 10%, quindi su uno, questo uno, su 10 non giocava uno. È un dato incredibile, no?
Sì.
Quindi o va diretto in prima squadra o deve passare da categorie inferiori, perché non sono pronti, per dire quello che dicevi tu, non sono pronti. Sì, allora di chi è la colpa? È la colpa un po' di tutti, perché il campionato primavera, sì, è vero che è meno performante o meno formativo, perché il livello è alto. Allora, se abbiamo due o tre ragazzi forti, perché ci sono, o sono in prima squadra, devono fare un percorso che deve essere a partire dal basso, dalla Serie C, come magari accadeva un po' di anni fa, dove andare a giocare in C2 eri un discreto giocatore, poi, e io l'ho fatto questa categoria, ho giocato con tantissimi ragazzi che sono arrivati alla Serie A, quelli forti andavano in C1 e in B ci andavano quelli top. A fare un percorso che permette al ragazzo di giocare, oppure quelli che veramente ci crediamo devono stare con la prima squadra ed essere nel contesto della prima squadra. È chiaro che questo dipende da quali sono gli obiettivi della squadra, perché chi gioca per vincere ovviamente avrà il campione, no? È evidente. Però ieri nello Schalke 04 ho fatto 3 gol in 2003, ieri o l'altra partita,
posso
sbagliare forse di una partita, ha fatto 3 gol nel 2003.
Chiarissimo.
Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie Valentino.
Ciao Valentino, grazie ancora.
Buona serata.
Grazie a Valentino Angeloni, ci siamo presi anche 3 minuti di recupero e allora adesso colpa nostra, quindi insomma, anzi responsabilità mia, perché l'ultima domanda l'ho fatta io, quindi spalle larghe, responsabilità, Giulio con la penna in mano per dire...
Continuiamo con questo argomento anche lunedì prossimo, perché ci sono ancora tanti aspetti che dobbiamo affrontare.
Fantastico, a lunedì caro Giulio.
Ciao Giulio.
Ciao ragazzi.
Noi torniamo domani a partire dalle 17. Ciao.